Volevo aggiungere, no? Prima come una piccola annotazione che penso che potrà essere utile, nel senso che quando si cerca di mettere in pratica queste cose, noi incontriamo tutta una serie di resistenze e alcune molto significative, tanto da alla fine lasciar perdere e ritornare come eravamo prima. Allora, quando con sincerità, diciamo, no, il nostro cuore piange rispetto a quello che può essere proprio il non tener conto dell'amore di Dio per noi, uno degli effetti è la pace, ma in particolare è la pace che si registra con una certa qualità, e questa qualità è la gratitudine. Se voi osservate, voi non avete la TV, vero? Meno male. Comunque, se avete a che fare, diciamo, con l'ascoltare in genere le persone, non che si confidano a voi, ma ascoltare le persone, e comunque si dovesse vedere la TV o vedere film, notereste subito che il tratto pressoché generale con cui si vive i rapporti è l'asprezza. In qualche modo ognuno cerca di difendere i propri diritti. C'è tutta una tensione, no, ai diritti, di fondo. È che perdendo il riferimento di Dio come padre, cioè la creatura come tale non resta mai come, diciamo, soddisfatta. E il segno che la creatura non è soddisfatta è che si vive perennemente in rivendicazione. Noi rivendichiamo qualsiasi cosa, nel bene e nel male. Ora, quando noi rivendichiamo, vuol dire che noi non siamo entrati in questa coscienza di essere peccatori, cioè non abbiamo pianto, non piangendo non abbiamo ottenuto la pace, e non avendo ottenuto la pace non possiamo essere grati. Credo che oggi, più che dire è un tempo ateo, che non è vero, quello che è vero invece è che nessuno è in pace con il suo essere creatura. Cioè nessuno percepisce il suo essere creatura con gioia e umiltà. Nessuno. Allora, quando si entra decisamente in questo movimento del pentimento, è strano come più voi scoprite i lati oscuri vostri e più vi viene la pace. Ma con questa particolarità, che io potrei esprimere così, cioè più voi avete coscienza di essere peccatori, più percepite che siete peccatori perdonati. Il guaio viene dal fatto che essere peccatori perdonati vale davanti a Dio. Non davanti ai fratelli. Davanti ai fratelli io sono sempre il peccatore. Ecco, l'inghippo nasce da qui per la nostra psicologia interiore. Se noi abbiamo riconosciuto il peccato, ci siamo sentiti perdonati, poi senza neanche accorgerci vorremmo essere trattati da peccatori perdonati. E lì praticamente si rivela questa inconsistenza del nostro piangere. Invece di portarlo alle estreme conseguenze, noi immaginiamo che sia uno strumento che ci fa ottenere una cosa, ottenuta, basta. Allora, davanti a Dio, l'uomo è accolto e perdonato se riconosce i suoi peccati. Tutta la scrittura è una proclamazione di questo, no? E anche nelle relazioni avviene. Se tu sai veramente dire all'altro che hai fatto questo e questo, l'altro si può arrabbiare lì per lì, ma poi è quello che ti accoglie. Se invece tu sei falso e nascondi, non ti accoglie mai, no? Le lacrime permettono di vivere un doppio movimento, cioè di, mentre tu sei perdonato davanti a Dio, custodisci la memoria attuale del tuo essere peccatore in modo da non rivendicare nulla presso i fratelli. Quel non rivendicare nulla è l'altra faccia della medaglia rispetto alla sincerità del nostro piangere. Se invece noi piangiamo, siamo perdonati e poi rivendichiamo, vuol dire che in realtà ci siamo serviti della lacrima per qualcosa e non invece per aprire veramente il cuore e per essere poi grati di quella pace che il Signore dà. Ecco, allora tenete conto di questo. Per godere del perdono, anzi della dolcezza del perdono del Signore, che riporta il cuore, diciamo, a questa dimensione di luminosità di creatura amata, noi dobbiamo custodirci nella non rivendicazione di nulla presso i fratelli. E la cosa, ripeto, non è così semplice. È affascinante, è bella da desiderare, ma in pratica richiede sempre questa fatica di non rivendicare. Secondo me, se fate seriamente questa esperienza, troverete che le lacrime sono il miglior antidoto all'asprezza con cui l'uomo guarda a se stesso condannandosi. Noi ogni asprezza che viviamo nei nostri confronti la facciamo pagare agli altri, è inevitabile. Allora, non la conquista, sarebbe l'effetto, no? Il frutto della pace, della gratitudine e di questa dolcezza del perdono è abbinato alla memoria attuale di essere peccatori davanti a tutti, non rivendicare nulla. La forza di questo movimento, che è molto difficile per la mentalità attuale comprendere, perché di fondo non ha mai il concetto, la percezione che il suo essere creatura è bello, come dire, è gioioso, mai, no? Allora ricordo l'esperienza di Caterina da Siena, che ha questa espressione nel suo libro sulla Divina Provvidenza, no? Dice: tu infatti, Trinità eterna, sei creatore e io creatura. E ho conosciuto perché tu me ne hai dato l'intelligenza quando mi hai ricreata con il sangue del tuo figlio. Pensate all'idea del sangue per Caterina da Siena, no? Oh, era analfabeta, e ho conosciuto perché tu me ne hai dato l'intelligenza che tu sei innamorato della bellezza della tua creatura. Per noi questo è molto, molto difficile da sentire. Tu sei innamorato della bellezza della tua creatura. Questo lo possono dire proditoriamente gente o superba o orgogliosa, perché come me non c'è nessuno. Ma questo non è mai abbinato alla dolcezza, non è mai abbinato alla pace e men che meno alla gratitudine. Invece il processo inverso, questo, no, del piangere, dell'entrare nel proprio cuore e nello scoprire che Dio è salvatore perché perdona, è collegato al fatto che Dio è affascinato dalla bellezza della sua creatura. Allora, in questo senso mi è sempre piaciuto rifarmi a questo Salmo 138 che vi leggo adesso nel testo e nella versione della CEI, l'ultimo, no? E poi in una attualizzazione a modo di preghiera di quello che questo Salmo dice in realtà per il nostro cuore. Allora, il Salmo dice così: Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore. Hai ascoltato le parole della mia bocca. Non agli dèi, ma a te voglio cantare. Mi prostro verso il tuo Tempio Santo. Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà. Hai reso la tua promessa più grande del tuo nome. Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto. Hai accresciuto in me la forza. Ti renderanno grazie, Signore, tutti i re della terra, quando ascolteranno le parole della tua bocca. Canteranno le vie del Signore, grande è la gloria del Signore, perché eccelso è il Signore. Ma guarda verso l'umile, il superbo invece lo riconosce da lontano. Se cammino in mezzo al pericolo, tu mi ridoni vita. Contro la collera dei miei avversari stendi la tua mano e la tua destra mi salva. Il Signore farà tutto per me. Signore, il tuo amore è per sempre, non abbandonare l'opera delle tue mani. È un salmo molto bello, no? E questa invece sarebbe l'attualizzazione di questo salmo, tenendo conto di questi movimenti che noi abbiamo descritto in queste ultime giornate. Ti rendo grazie, Signore. Hai compiuto i desideri del mio cuore. La mia terra è diventata cielo. Nella tua dimora ti adoro con gli angeli. Benedico il tuo nome perché grande è il tuo amore per me, più di quello che mi ero immaginato. Hai risposto al mio affanno. Ora la mia forza è la tua grazia. La mia fedeltà, la tua promessa. Ti renderanno gloria gli uomini quando la mia vita parlerà di te. Dentro le mie parole ascolteranno le tue. Nei desideri del mio cuore sentiranno il profumo di te. Canteranno con me la tua misericordia, perché i miei peccati non mi allontanano più da te e mi hai reso capace di percepire il bisogno di te in ogni mia fragilità e tormento. Mi hai liberato dall'inimicizia con me stesso e non trovo più nemici intorno. Non sono più ostruiti i sentieri tra noi, gli spazi del cuore non hanno più confini. Custodisci la tua opera nei fratelli che vivono con me, perché io mi lasci custodire da loro e insieme, rendendoti grazie, ti benediciamo perché compi sempre i desideri grandi che ci hai posti dentro. La tua gloria sia il nostro tormento e le nostre fatiche ci abituino ai tuoi misteri, ormai svelati a noi stessi, liberi di amare e di perdonare nella tua pace. Non sarebbe bello vivere così? L'ultima cosa che dico, per non lasciare sulla nuvola, è una annotazione che è posta nel racconto della trasfigurazione sul Tabor, che noi penso non a volte neanche notiamo. Allora, Il mistero della trasfigurazione è narrato espressamente dopo l'annuncio della passione e in funzione della passione quando verrà. I tre che partecipano a questa rivelazione sono gli stessi che saranno al Getsemane. E fin qui sono annotazioni comuni. La rivelazione, quindi la visione, non è il punto centrale del racconto, perché la visione avviene in una frazione di secondo, non solo, ma di Pietro si dice che vaneggia. Quando dice è bello, no? L'altro dice, ma non sapeva quel che diceva, cioè vuol dire, era fuori di sé. Quindi vuol dire che il cuore di quell'evento non riguarda la visione, riguarda la voce. La voce è l'indicazione che quel Gesù, no, è il figlio mio, nel quale mi sono compiaciuto, no? Ascoltatelo. Quando i discepoli sentono la voce, stanno entrando in una nube che genera loro paura. Voi sapete che gli antichi pittori di icone, quando devono rappresentare questa scena, non presentano i tre così che guardano, ma li presentano rovesciati a terra, che piegando poi la diciamo, così per una frazione di secondo e in una situazione piuttosto disagevole vedono, e l'annotazione è che mentre vedono Gesù si sta congedando. Quindi tutte le annotazioni sono come tutti i suggerimenti che non fermatevi lì, non fermatevi lì, non fermatevi lì. Dopo che loro hanno sentito la parola, il testo aggiunge: aprirono gli occhi e videro Gesù solo. Vuol dire, come era prima e come lo vedranno dopo. Quel Gesù solo è il vero cuore della rivelazione di tutto il brano. Cioè, gli apostoli sono chiamati, e faranno un lungo percorso per fare questo, sono chiamati a vedere quello che è il mistero di Gesù, ma vedendolo solo, cioè semplicemente com'è, semplicemente come appare. Proprio quello che normalmente fa pensare, ma questo è solo un profeta, questo è solo un uomo, non è il figlio di Dio, non è il Messia. Cioè tutto il racconto è teso a aprire gli occhi del cuore, che però stanno ancora chiusi per molto tempo, però il racconto è, come dire, a questa portata, a che gli occhi si aprano su Gesù solo, cioè senza vedere nient'altro. Ecco, come dire, quello che è la deduzione è che l'apparizione, e noi potremmo dire, no, secondo il brano di prima, vedere Dio, no? Avviene nella banalità quotidiana, nella cronaca quotidiana, e spesso nella banalità, tra virgolette, fastidiosa, nella banalità che ti viene contro. Quel Gesù solo raccoglie la tensione rivelativa del brano. È come se dicesse che tutto l'anelito del cuore non è quello di fare così, ma di fare così. E tutto quello che noi abbiamo detto, no? Non sognate di sentirlo, sognate di desiderarlo, ma non in un momento speciale, non in una specie di nicchia particolare, ma che possa aprire la banalità quotidiana. Vuol dire che la banalità quotidiana è l'opportunità per il cuore di vedere Dio. Al di là di questo, quello che voi vedete sono tutte storie. punto. Quando Dio dovesse o volesse farvi vedere delle cose extra, la prima cosa che voi dite: lascia perdere, non è il momento. E pur dicendo così Dio continua, allora quella è la vera visione. Ma se voi dicendo lascia perdere e la cosa va via, vuol dire che era solo prodotta da voi, quindi è molto meglio che vada via. Ricordate che la dimensione più mistica dell'esperienza cristiana è molto realistica, se no non varrebbe il mistero dell'incarnazione. Cioè, alla fine, no? Perché è così importante questo saper piangere? Perché è la dimensione più concreta della percezione della realtà di Dio come Salvatore nella concretezza specifica nostra, che è peccatrice. E quando questo realismo funziona, praticamente, no? Lo scenario interiore non è più proiettato, non avete bisogno, e questo mi deve dare una carezza, e quello mi deve trattare bene, e quello, non avete più bisogno, perché la luce procede dall'interno, e dall'interno voi siete custoditi, perché siete in compagnia del Signore. Ecco, io ho paura, da una parte, del piattume, cioè che sempre la stessa cosa, sempre allo stesso modo, proprio banalità, e dall'altra di quello di scenari immaginati, proiettati, che sono per aria. Invece questa dimensione realistica è quello che onora il mistero dell'incarnazione, e quindi è quello che permette veramente al nostro cuore di vedere il volto di quello che ci ama. E qui posso chiudere. Buon Natale. Tra l'altro, Natale è un mistero proprio dell'incarnazione. Leggete gli inni di Sant'Efrem sul Natale, sono molto belli. Così. Ho esaurito. Per ricominciare da capo. Ma non dicendo le stesse cose, altre. Però. Così.
Aspettiamo
di nuovo. Se sono vivo. Bene. Grazie a voi della pazienza. Iniziate vivaci. Vivaci. Non siamo già, come dire, là. C'è già un mortorio generale. Infatti, se manca un qualcosa negli ambienti ecclesiastici, però penso anche religiosi così, no? È questa vivacità semplice della vita che però pesca in qualcosa di molto grande, no? Che, di cui noi non possiamo entrare in possesso, però ci è dato di poter vedere, se ci fosse questo. Ma che ve ne frega che uno... Ma basta. Aspetta qui o...
Aveva la chiavetta?
Certo che aveva la chiavetta.